www.dj.it e la storia continua. Storie milanesi di una volta e Luigi racconta. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, Afori aveva almeno 3 punti di vantaggio sui quartieri vicini. Era sulla direttrice di una vecchia strada romana verso le Alpi, fatta risistemare da Napoleone, che collegava il Duomo di Milano con quello di Como. La società Omnibus, quella che gestiva i primi tram, aveva come presidente un membro della famiglia Osculati, che non trascurò di far passare la linea verso nord, per Afori, dove possedeva una villa. Le prime carrozze erano trainate da cavalli. La linea venne elettrificata nel 1882, una delle prime di Milano. I contadini invece utilizzavano mezzi propri e passavano per strade sterrate o sentieri, soprattutto per andare ai mercati, per esempio per raggiungere il borgo degli Ortolani dalle parti del castello Sforzesco. La presenza di numerose ville di persone abbienti che venivano per le vacanze a Milano e ha contribuito al miglioramento delle strade e l'aumento dei mezzi di trasporto. Con l'assestarsi del fascismo, l'autarchia diventa un perno fondamentale. L'idea nasceva dalla volontà di non dover dipendere per l'approvvigionamento da nessun altro Stato, soprattutto da quelli che in qualche modo potevano ricattarci, in particolar modo la Francia. Per non comprare le macchine della Germania, la Breda ha iniziato a lavorare sui motori. In questa ottica politica, la conquista coloniale era fondamentale per creare uno sbocco commerciale e per poter ottenere quelle materie prime che altrimenti si dovevano acquistare all'esterno. Con questa politica si cercava di instaurare una certa mentalità nella popolazione, si cercava cioè di far rispettare le cose e le esigenze degli altri. Esisteva l'Opera Nazionale dell'Autarchia, che aveva istituito dei centri di raccolta dei diversi generi, vestiario, mobili. Non si doveva buttare nulla. In caso contrario, si doveva giustificare il proprio comportamento alla sede del fascio. Stava cambiando intanto il vecchio mondo, anche ad Afori, da sempre sede di artigiani del ferro e della ceramica, come la famiglia Cornara che dal 600 lavorava al ferro. Ferro battuto per le cancellate, ma all'occorrenza anche armi. Non era caduta ancora in disuso la tradizione di essere presenti al mercato di gran prestigio che si teneva a Monza 2 o 3 volte l'anno. Mio nonno mi raccontava che si dava un appuntamento alle 4 del mattino davanti a un'osteria. Lungo il cammino si univano alla carovana altri commercianti. Era un modo molto più sicuro di viaggiare. A Bruzzano c'era la Court del Jazz, la fabbrica del ghiaccio, che veniva venduto su dei camion che suonavano la campanella per avvertire del proprio arrivo anche chi prendeva un solo pezzo di ghiaccio o lo conservava a volte in un panno per tenere in fresco almeno il burro. Le strade intanto non erano più in terra battuta, ma con sopra un manto di pietra tonda o di porfido che posizionavano gli specialisti della cooperativa dei selciatori di Afori, una tra le più antiche ed organizzate, con quella dei muratori di Niguarda. I giochi erano molto semplici, ma quando c'era una palla fatta anche di carte umide, pressata e legata con lo spago, era al massimo. Quando andava bene, c'era l'oratorio col suo campo di calcio. Si giocava molto nelle strade a nascondino, con la corda, a figurine o con le biglie si faceva il giro d'Italia. Ricordo con piacere il Natale con arance, noci e nocciole. Era la festa più tradizionale dell'anno e mi affascinava molto. La aspettavo non tanto per i regali, quasi sempre un cavallino di legno o una motocicletta a molla, spesso riciclati dell'anno prima, quanto per l'atmosfera che veniva a crearsi e che pervadeva tutto. Se ripenso come si trascorreva il tempo libero, posso dire che i contadini non ne avevano tanto, a parte la domenica, quando, dopo la messa, si mangiava all'osteria, la piccola, un enorme panino pieno di fette di salame, accompagnato da buon vino. Qualche volta facevano, prima della messa, una capatina alla Santa, che era l'osteria di via Cialdini, vicino alla chiesa, ed entravano che le funzioni erano già cominciate. Le donne invece stavano a casa e preparavano il bollito, la carne a mezzogiorno e alla sera la zuppa. Sento ancora il profumo di quei giorni, quando noi ragazzi con i bambini mangiavamo con le donne e gli uomini restavano in osteria. www.redigio.it e la storia continua.